Dunque, ricominciamo, abbiate pazienza, dobbiamo più che altro sistemando il problema, poi abbiamo del materiale anche per le prossime lezioni, perché già dalla prossima potevo parlarvi di Alfieri nel tempo con un bellissimo DVD che è stato fatto dalla Normale di Pisa e che è tutto da vedere con le immagini, quindi speriamo di risolvere questo problema. Arriviamo a finire quantomeno la descrizione di questo passaggio. L'elemento nuovo che Segre introduce è quello legato al destinatario, ma non solo al fatto che il destinatario sia un lettore ideale e quindi agente solo nel momento in cui il testo è compiuto, ma un destinatario che diventa poi che interagisce con l'autore stesso, col primo autore, e cioè con colui che scrive, proprio in questa retroazione. E quindi nello specchietto, alla fine di questo trenino di io, che si muovono da sinistra verso destra, tutti con le freccine, c'è una sorta di freccia che parte dall'io destinatario e arriva, torna proprio all'inizio, all'io autore, e che quindi reinnesta un meccanismo di correzione. Qual è il tempo dell'io destinatario? Perché ogni io si situa... Cosa devo fare per farlo funzionare? Ogni io si situa in un tempo. Allora, il tempo dell'io autore è, l'avevamo definito come X, il tempo invece dell'io narrato, cioè dell'io personaggio, era 1 più 1 più 1 più 1, il tempo invece dell'io destinatario è un X più 1. Perché un X più 1? Perché sicuramente è un tempo successivo al tempo in cui l'io autore si pone, perché è un tempo successivo a quello della scrittura. Questi ragionamenti sul testo e questi schemi applicati al testo sono il pane quotidiano dello strutturalismo, e mettervi di fronte a questa analisi, a questo taglio critico, vi fa capire che cosa ha fatto la critica strutturalista, formalistica, sopra i testi. A volte gli schemi possono sembrare troppo astratti e una sorta di giochino meccanico. In questo caso invece io credo che la schematizzazione sia utile. Perché? Perché questa retroazione di cui Segre parla avviene concretamente nella vita d'Alfieri, che è stata scritta due volte, e questo lo affronteremo poi per bene, dedicheremo un'intera lezione alle due redazioni della vita d'Alfieri. La retroazione, e quindi il fatto che il lettore ideale, cioè l'io destinatario, agisca sull'autore, sull'io autore, nel rimettere il testo in gioco, avviene concretamente, perché Alfieri, dopo aver scritto la vita una prima volta, la rilegge, io destinatario, è sempre lui, e noi parliamo di tanti io, ma è sempre della stessa figura, naturalmente sdoppiata su più livelli, rilegge il testo, e questa rilettura del testo provoca una nuova stesura, che sarà la seconda redazione, cioè una copia in bella. Ma le cose sono un po' più complicate, come sempre accade quando chi rilegge le proprie opere le giudica, le valuta, e a volte addirittura interviene a correggere. L'avevamo visto molto bene nel Quaderno degli Idilli di Leopardi, quindi parlo ora per chi ha frequentato il corso dello scorso anno e quindi ha già visto in azione un autore sui propri manoscritti. Leopardi, correggendo in più fasi il quaderno della Quaderno Napoletano degli Idilli, apporta sui primi testi delle correzioni, perché torna indietro a rileggere, si rilegge e rileggendosi corregge il testo già scritto. E nella vita accade la stessa identica cosa. Il testo che è stato scritto in prima stesura ha una serie di correzioni che non corrispondono al momento in cui il testo è stato scritto, ma corrispondono a un momento più tardo, un momento successivo, che è il momento della rilettura una volta che il testo è stato finito di scrivere. I tempi di composizione della vita poi sono diversi, la vita non è stata scritta in un'unica arcata temporale, e quindi quando poi li studieremo per bene vedremo come questi vari io si pongono in relazione. Non sono giochi e interpretazioni critiche, sono proprio quello che è accaduto davvero nel laboratorio, nell'elaborazione della vita stessa. Quello che Segre ha fatto è stato solo schematizzare questo meccanismo e farci capire che quando l'autore scrive, scrive per un lettore ideale che è egli stesso. Ma questo lettore ideale non ha solo appunto una funzione passiva di lettore, ma diventa addirittura proprio attivo, interagisce nel laboratorio del testo, perché diventa poi colui che in quel tempo X più 1 perché è successivo al momento di stesura del testo stesso, rilegge il testo e vi interviene successivamente. Questo meccanismo presuppone una distinzione a priori che noi facciamo tra tempo narrato e tempo della narrazione, e anche questa è un'altra dei metodi di analisi del testo letterario di tipo strutturalista. E cioè, quando noi analizziamo un testo letterario dobbiamo sempre distinguere due fasi temporali distinte, e cioè il tempo narrato, e cioè il tempo dei fatti che vengono raccontati, e il tempo invece della narrazione, e cioè i momenti in cui il testo viene scritto. È chiaro che questi due momenti hanno una coincidenza completa solamente in una tipologia di testo delle scritture dell'io. Quale? Quella del diario, bravissimi, quella del diario, perché nel diario c'è una totale corrispondenza tra tempo narrato e tempo della narrazione. Ciò che io racconto è nel momento, naturalmente in un diario che sia tale e non in un diario che sia una forma ibridata tra un diario e una scrittura autobiografica, perché se il diario è scritto troppo tempo dopo è chiaro che questo gioco di sovrapposizione tra i due tempi non c'è. Non vi sto raccontando dei fatti di interpretazione, cioè vi sto raccontando il meccanismo di un testo narrativo e di un testo autobiografico. Quindi bisogna avere pazienza, ora dobbiamo prendere confidenza con la terminologia e anche con questo continuo sdoppiamento. Però questo sdoppiamento temporale e autoriale è necessario per poter capire chi giudica, chi parla, di che cosa sta parlando e soprattutto come interagiscono questi diversi piani, perché i diversi piani sono proprio consustanziali al testo. Un altro scarto molto forte avviene tra la riflessione autobiografica che l'io narrante svolge e quello che nello strutturalismo viene chiamato il cronotopo. Che cos'è il cronotopo? Qualcuno l'avrà già sentito nominare, è una brillante definizione che è stata data in modo particolare da Bakhtin. Bakhtin, scritto col CH, è un autore, un critico russo che ha riflettuto molto sul romanzo, fa parte proprio di questa scuola dei formalisti russi, e ha individuato questa categoria di interpretazione che voi troverete spesso in vari testi, per chi ha già queste cognizioni, queste nozioni, diciamo che chiediamo un po' di pazienza, per chi invece non conosce queste categorie, perché merita spendere qualche minuto per spiegare che cos'è un cronotopo. Un cronotopo è un intreccio tra un dato temporale e un dato spaziale, mette insieme l'elemento con la doppia radice greca della parola stessa, chronos e topos. Chronos, tempo, topos, luogo. Quindi nell'individuazione del cronotopo, non è un topo, non ha nulla a che fare, quindi non immaginatelo come una specie di piccolo roditore, però il termine si ricorda facilmente, e deve essere individuato come proprio l'intreccio delle due dimensioni spazio-temporali. In ogni testo scritto c'è l'individuazione di un cronotopo. In ogni testo, il cronotopo del romanzo picaresco, per esempio, quindi del romanzo d'avventura, proprio del tipico romanzo picaresco, qual è? Provate a pensare a un romanzo picaresco qualsiasi avete letto, se ne avete letto qualcuno mai, la strada. Perché la strada è di per sé un cronotopo, anche se ci individua solamente una determinazione spaziale? Perché gli eventi narrati si dispongono in una linea cronologica e quindi chiaramente ha una dominante spaziale, però la strada individua un cronotopo, un'ambientazione dove gli eventi si realizzano. Allora, in questo scarto di identità abbiamo anche, e cioè in queste varie moltiplicazioni dell'io, l'io autore, cioè quindi l'io storico, Alfieri inteso proprio come personaggio realmente vissuto, Alfieri invece come io narrante, colui che scrive, cioè colui che dice io, che è un'altra persona ancora, il personaggio che agisce, che viene messo sulla scena, e l'io destinatario. Ecco, tutti questi io vivono, sono individuano cronotopi diversi. È chiaro, il cronotopo dell'io che scrive non è il cronotopo dell'io personaggio, perché chi scrive, scrive in un momento preciso e racconta vicende che sono avvenute nel passato. Tant'è vero che l'abbiamo individuato come uno scarto tra un personaggio, un autore in un tempo X e invece l'io destinatario a un tempo X più 1. E invece il personaggio che viene rappresentato, quindi l'Alfieri eroe, diciamo tra virgolette, cioè colui del quale si racconta la vita da quando è nato fino al momento in cui il testo termina, che non è la fine chiaramente dell'autore, perché altrimenti non potrebbe essere un'autobiografia, ha invece una distribuzione cronologica in un tempo che è 1, 2, 3, 4. Vi leggo per quindi entrare nello specifico dell'analisi che fa Segre una affermazione conclusiva che vi può essere utile per cominciare a padroneggiare queste categorie, che però ritroverete non solo in Alfieri, io sto usando proprio Alfieri come esempio per introdurvi dei concetti che vi possono essere utili per analizzare vari tipi di romanzi che troverete in molti testi di critica su romanzi celebri, celeberrimi, gli studi svolti da Bakhtin su Dostoevsky, e le chiavi, le categorie di interpretazione bakhtiniane individuano proprio una funzione del romanzo sia nella realizzazione del cronotopo sia in quest'altra, in quest'altro elemento che è la polifonia. L'altra grande intuizione di Bakhtin è che il romanzo è un intreccio di voci e quindi si ha romanzo solo quando si raggiunge, si realizza questo dato polifonico. Leggiamo l'affermazione finale di Segre per mettere anche un punto a queste riflessioni, a questi primi approfondimenti sopra i rapporti tra chi scrive e chi agisce. Le osservazioni fatte potrebbero sintetizzarsi, dice Segre, in un'affermazione. Lo scrittore di un diario si colloca nello stesso cronotopo in cui sta vivendo. Questo dovrebbe essere abbastanza chiaro, l'abbiamo già individuato. Lo scrittore di un'autobiografia guarda a un cronotopo in cui è stato, e quindi io personaggio, 1, 2, 3, 4, eccetera, da un diverso cronotopo in cui attualmente vive, e cioè l'io autore, elevato alla potenza X. Le riflessioni depositate sul passato dal presente, e cioè l'atto di scrittura di un'autobiografia, perché un'autobiografia è una storia autoriflessa, quindi le riflessioni depositate sul passato dal presente sono giudizi pronunciati sui cronotopi 1, 2, 3, e cioè i cronotopi, i luoghi in cui ha vissuto l'autore storico, l'autore personaggio, l'autore elevato alla potenza 1, 2, 3, dalla prospettiva cognitiva e sentimentale del cronotopo X, e cioè del cronotopo dell'autore che scrive, dell'autore scrivente, che però giudica, rivede il passato. E questo viene a istituire una forbice costante in qualsiasi nostra lettura della vita, e cioè qualsiasi passo della vita, noi dobbiamo leggerlo sempre ponendoci in questa duplice prospettiva se vogliamo fare un'operazione di analisi critica, altrimenti lo leggiamo solo ed esclusivamente nella prospettiva del personaggio. E nella prospettiva del personaggio Alfieri noi possiamo leggerlo e non facciamo un'operazione di approfondimento, lo leggiamo, ne traiamo un, piacere estetico, se ci diverte, se ci interessa, il discorso finisce lì. Se vogliamo fare un atto critico, dobbiamo porci di fronte a questa oggettiva presenza di più soggetti in scena e alla necessaria distinzione tra le riflessioni che l'autore fa nel momento in cui le vive e quindi quelle che vengono evocate raccontando il proprio io passato e invece la prospettiva da cui vengono giudicate, che non, è mai, che non può essere la stessa. Provate a pensare voi stessi in una prospettiva autobiografica, racconterete il vostro primo passato e dovrete sempre distinguere il giudizio che date del voi di un tempo rispetto a quello che siete adesso. E nel testo questa operazione non può essere sempre divisa, perché il testo è un tutt'uno, è fuso, e si tratta di leggerlo con cognizione di causa per distinguere questi piani. Che cosa ci fa capire questa separazione di piani? Ci fa capire quanto funziona il patto autobiografico, e cioè quanto le faccende, le vicende che vengono raccontate corrispondono a quello che è vero, che è veramente vissuto, o invece a una rilettura retrospettiva che l'autore ha dato per dei suoi scopi, per innalzare il proprio personaggio, per costruire un io letterario, per fare di sé un eroe, anche in negativo, per iperbolizzare le proprie manchevolezze, che invece magari non erano. Qui abbiamo di fronte un'opera letteraria che costantemente gioca proprio su questi piani, a partire, e ho proprio usato questo esempio ieri, che mi sembra calzante, della data di nascita, perché la prima informazione che ci dà è un'informazione sbagliata, e questo ci deve fare riflettere sul fatto che in questo testo il gioco tra più autori si traduce in una narrazione non sempre fededegna, non sempre veritiera. Il nostro scopo naturalmente non è mettere alla gogna il povero Alfieri e accusarlo di non averci raccontato le vere vicende della sua storia, non è questo che ci interessa. Se fossimo storici ed esclusivamente storici, avremmo una finalità che è quella di una ricostruzione il più possibile verosimile di come sono andate le cose, ma noi non siamo storici. Possiamo utilizzare alcune delle metodologie dell'analisi storica, e ieri vi ho parlato apposta di quali strumenti utilizziamo: epistolari, documenti d'archivio, elementi proprio, i mattoni, gli strumenti della costruzione di ogni interpretazione storica. Ma noi facciamo un lavoro di analisi critica, di analisi letteraria, e quindi il nostro scopo non è fare il processo alle intenzioni, è capire invece qual è lo scopo di questa distinzione, cioè quanto più si allontanano le vicende raccontate dalle vicende vissute, e poi che scopo ha questo prendere le distanze dagli eventi, oppure qual è la prospettiva di giudizio. Ieri abbiamo parlato di sistema assiologico, quindi come cambia il sistema assiologico tra l'io che racconta e l'io invece che è il destinatario e che poi legge e che poi giudica. Ora forse con tutti questi io il rischio può essere quello di fare un po' di confusione, però intanto lo schemino messo sulla piattaforma vi rappresenta più direttamente, se l'avessi avuto di nuovo alle mie spalle sarebbe stato più semplice, quello che vi ho illustrato. E poi la lettura del testo di Segre, che è facoltativo ma che può essere comunque anche solo attraversato per rinfrescare questi concetti, vi permette di avere una idea sul nostro testo di una prospettiva di analisi critica che però è stata molto utilizzata soprattutto negli anni 70 e 80, fino ad essere quasi maggioritaria. Negli anni 70 non si faceva che critica di tipo semiologico, formalistico, strutturalistico, e in questo momento diciamo che nel borsino della critica c'è un po' di flessione, nel senso che questo tipo di analisi vengono meno praticate, Però io non credo che si debba mai buttare a mare tutto quello che è stato utilizzato nel passato, ma magari invece recuperare quelle che sono state le analisi, i testi critici, le intuizioni anche critiche più utili, più interessanti. Che cosa oggi facciamo? Riprendiamo il quadro quindi settecentesco per rimetterci in uno stato di contemporaneità con la situazione che Alfieri aveva nel momento in cui ha iniziato questa operazione. Settimana prossima usciremo da questo quadro storico, culturale e anche un po' metodologico generale, e invece ci dedicheremo direttamente a Vittorio Alfieri, cominceremo a fare un po' di conoscenza storica col primo autore che abbiamo nominato nello specchietto di prima, e cioè l'autore biografico, Lio Autore, che comunque ha avuto adesso naturalmente il dubbio sull'esistenza reale di Povenire con tutti questi io che sono stati messi in campo, però Alfieri esiste, è nato, abbiamo dei documenti, ha avuto una serie di esperienze che cercheremo di ricostruire in modo tale da poter leggere poi la vita con uno sfondo un po' conosciuto. Vi suggerisco di cominciare a comprare il testo, di cominciare a leggerlo, in modo tale da poter far fruttare di più queste nostre lezioni, perché se le mie affermazioni cadono su un terreno già un po' dissodato, fruttificano di più. Potete anche leggerlo alla fine, però se lo leggete durante il corso è sicuramente più utile per voi, perché trovate sicuramente anche più agganci, più esempi a delle situazioni generali che io vi prospetto. Ritorniamo quindi a una prospettiva autobiografica settecentesca. Faccio ancora qualche minuto e poi faccio fare una brevissima pausa. Il Settecento è un secolo caratterizzato da una grande erudizione, da un grande storicismo erudito. Anche se vi sono delle linee di pensiero che lo fanno ritenere un periodo di marcato antistoricismo, la frequenza di autobiografie con la documentazione storica che queste autobiografie ci consegnano ci dice che proprio la produzione autobiografica ci ha permesso di lasciare ai posteri una grande quantità di testimonianze storiche proprio su questo periodo. Abbiamo ricordato come l'autobiografia non sia solamente quindi la ricostruzione di una storia individuale, ma sia anche un dato storico, ricostruisca anche un ambiente, questo sempre dobbiamo tenerlo presente. E ci dà quindi una massa estremamente importante e imponente di informazioni su usi e costumi del tempo, idee ricevute, quelle cosiddette idee che circolano e che danno nei testi scritti il tasso di interdiscorsività, l'abbiamo già la distinzione tra i due elementi l'abbiamo già fatta l'anno scorso, ma la ripeto per chi è presente a queste lezioni per la prima volta, la distinzione tra intertestualità e interdiscorsività. Vi sto dando un po' di concetti, ma abbiate solo un po' di pazienza, sono tutti strumenti che utilizzeremo poi nel corso delle letture del nostro testo. Nell'intertestualità lavoriamo sul rapporto che i testi hanno tra di loro, quindi quando lavoreremo sull'intertestualità della vita di Alfieri cercheremo di capire, quando troveremo esempi di intertestualità, quali sono i testi che sono entrati come modelli di riferimento per il testo della vita, a quali autori o a quali testi importanti Alfieri si è ispirato. Vi faccio un solo esempio. La volta scorsa abbiamo detto quali sono i testi che Alfieri ha letto o che aveva comunque in circolazione quando si accinge nel 1790 a scrivere la propria autobiografia. Ecco, un lavoro intertestuale si può fare con le confessioni di Rousseau, perché è indubitabile, abbiamo tante spie nel nostro testo del rapporto tra questo oggetto nostro di studio e il modello che Alfieri aveva oggettivamente. Che cos'è invece l'interdiscorsività? L'interdiscorsività è sempre un rapporto tra testi, ma mentre nell'intertestualità parliamo di testi scritti, testi oggettivamente esistenti, l'interdiscorsività è un rapporto tra il testo che noi studiamo e i testi invece che circolano nei discorsi, non testi che sono stati pubblicati a stampa, ma che corrispondono a quelle che appunto prima ho nominato come idee ricevute, e quindi modi di dire, espressioni, locuzioni, quello che per il Novecento, per esempio, una scrittrice interessante come Natalia Ginsburg ha chiamato il lessico familiare. Ecco, l'interdiscorsività nella famiglia della Ginsburg era tutto quel patrimonio di locuzioni, informazioni, idee e anche immagini che si sono poi tradotte nei testi scritti. L'interdiscorsività del nostro tempo, per esempio, mi viene adesso un esempio lampante, anche se abbastanza triste, è che se tra 50 anni leggeranno i romanzi del nostro tempo e troveranno citato il Cavaliere, tra 50 anni e 100 anni purtroppo nessuno penserà alle donne, i cavalieri, l'armi e gli amori, ma penseranno invece a una figura biografica ben determinata. Mi è venuto in mente solo Stephen King, mi spiace, e poi cercherò di farmene venire di più entusiasmanti. Ma questo per dirvi che l'interdiscorsività è qualcosa che non è affidato a un testo consegnato alle stampe, perché questa espressione, in questo caso è un'espressione per antonomasia, cavaliere per antonomasia, è nell'aria, quindi per distinguere i due piani. Vi faccio fare 10 minuti di pausa, riprendiamo alle 5:15.